siano benvenute e benvenuti a scuola. Stiamo viaggiando dall'autunno scorso, questo è il 17° itinerario, sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica, e sta facendo capolino Marto, incamminiamo verso la fine dell'inverno. Sotto la protezione di Isidè, che avete visto che comparsa questa sera nel cielo perché è stata tirata in ballo. Ora, in queste ultime settimane, viaggiando sui sentieri di quest'ampia area di confine tra antichità e medioevo, che è il territorio della sapienza poetica e filosofica delle tardo antiche, noi conosciamo questo paradosso, no? Un'area di confine. Abbiamo raggiunto il paesaggio intellettuale dell'età dei Flavi. Sappiamo che gli imperatori della dinastia dei Flavi, Vespasiano, Tito e Domiziano, regnano dal 69 al 96, quindi per tutta la seconda metà del primo secolo. E al termine dell'itinerario della scorsa settimana abbiamo detto che l'età dei Flavi, a Roma e nelle più importanti città dell'impero, vede, oltre al cristianesimo nascente, un gran fiorire di culti pagani, perché la crisi politica, economica, sociale, culturale, morale dell'impero si palesa, e più le persone sentono il bisogno di cercare una via di salvezza che possa dare loro consolazione, più si avvicinano all'ambito delle religioni misteriche, che cosiddette proliferano da tempo con il loro carattere magico e superstizioso sul territorio dell'ecumene ellenistica. E questi culti misterici, queste religioni misteriche, sono eredi della grande tradizione orfico-dionisiaca, che è ben radicata nel territorio dell'ellenismo, che ogni tanto rifiorisce e prende anche il sopravvento. E anche il pensiero cristiano in formazione deve, come sappiamo, fare i conti con questa realtà che si incarna nella figura di Dioniso, e noi più volte abbiamo studiato questo tema fondamentale, che ristudieremo ancora, perché nel tardo antico avviene questa sovrapposizione tra la figura di Dioniso e la figura di Gesù Cristo. Una grande operazione culturale. Nel corso dell'itinerario della scorsa settimana, quindi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, abbiamo studiato che nell'età dei Flavi la tradizione orfico-dionisiaca riemerge nella letteratura latina in modo provocatorio, cioè attraverso i libretti delle cosiddette pantomime. La pantomima, come sappiamo, è l'unico genere teatrale che viene rappresentato, cioè riscuote un certo successo in età tardo antica. E sappiamo che i testi dei libretti delle pantomime, contenenti le cosiddette sature saltice, dal verbo saltare, la sensazione di danzare, sono scritti con lo stile epigrammatico, e di epigrammi ce ne siamo occupati e ce ne occuperemo ancora questa sera. Il senso epigrammatico ha la caratteristica di essere formato da un breve brano poetico che presenta una vicenda, quasi sempre un po' scabrosa, e i protagonisti di questa vicenda, e termina con una battuta conclusiva ironica, evidente, satirica, con l'uso di un linguaggio colorito che richiama il grottesco, lo sceno. La parola greca epigramma, come sappiamo, significa letteralmente sopra, dal greco epi, e gramma è la riga scritta, quindi come dire che si fa un commento sopra le righe, con acutezza, con acume, con vivacità, con prontezza, con brio, con sagacia, sui comportamenti umani che spesso sono grotteschi e indecenti. il più significativo compositore di epigrammi, come sappiamo, è Marco Valerio Marziale, della cui opera 8 giorni fa abbiamo studiato i concetti fondamentali. Inoltre, la scorsa settimana abbiamo rincontrato e presentato lo scrittore William Somerset Maugham, il quale introduce spesso, e abbiamo fatto un esempio, nella prosa dei suoi romanzi, gli elementi fondamentali dello stile epigrammatico. E sono molte le scrittrici e gli scrittori che compiono questa operazione, cioè inseriscono nel contesto della narrazione brevi racconti, spesso scabrosi, per in cui i protagonisti si esprimono in modo ironico per mettere in imbarazzo una persona la quale con arguzia e con ipocrisia controparte con sarcasmo. E noi abbiamo osservato questo espediente narrativo leggendo un certo numero di pagine tratte dal romanzo di Mom intitolato La Diva Giulia. Beh, ora leggiamo ancora alcune pagine di questo romanzo successive a quelle del brano attraverso il quale la scorsa settimana abbiamo fatto conoscenza con un personaggio che resta impresso e con il quale forse l'autore prende in giro se stesso, con il ricco e colto gentiluomo Charles, figlio del marchese di Tenora, marito di un'ereditiera, Lady Clara, dalla quale è separato perché, essendo lui Charles perdutamente innamorato di Giulia, tutti pensano che abbia effettivamente una relazione con lei, ma non è così, perché la diva Giulia, l'abbiamo letto la scorsa settimana, non è disposta a concedersi a Charles, che è sì uno stinco di gentiluomo, come lei lo definisce, che la ricopre di regali, di attenzioni, le insegna ad amare la cultura, ma che lei considera un simpatico vecchietto poco attraente. Tuttavia, quando Charles, consapevole di questo fatto, ritiene giusto che tra loro due non si debbano più incontrare, non si debba più essere un rapporto, lei usa tutte le sue naturali doti di attrice, ricordate, per non perdere questo favoloso compagno, perché tutti desidereremmo avere un Charles accanto, comodo e impareggiabile cavalier servente, e il povero Charles è costretto a subire il fascino. Forse dovremmo tradurla con il latino di Marziale questa parola chiave, no? Subire il fascinum un po' perverso di Julia Lambert, che in questo romanzo viene definita la più grande attrice d'Inghilterra, che sa perfettamente come sembrare naturale, sa perfettamente come costruire la finzione, ride, piange, si atteggia ad innamorata comando, ma questa capacità di controllarsi, questa consapevolezza recitativa finirà per farla soffrire, perché lei si rende conto di non provare autentiche emozioni, vere sensazioni, e una diva finisce per essere una donna sconfitta, e spesso abbiamo assistito a situazioni di questo tipo, no? Che sono venute dopo il testo di questo romanzo. Però Julia Lambert se la cava, ma leggete questo romanzo. Ricordate che 2 settimane fa, quando abbiamo letto l'incipit della diva Julia, abbiamo visto comparire un giovane ragioniere assunto dal marito di Julia, da Michael, che per controllare se i conti del teatro Seasons che lui dirige sono in ordine. Ebbene, questo giovane, che fa parte della grande attrice, viene invitato a pranzo da Michael, ricordate, e riceve da Julia, che lì per lì è piuttosto seccata di dover sopportare questo giovanotto all'ora di pranzo e di doversi comportare da diva anche durante il pasto, e gli regala una fotografia con dedica, quindi qualche cosa di concreto, qualcosa che rappresenta un elemento epistolare. quando viene congedato, Giulia pensa che non lo avrebbe più rivisto e non sa neppure come si chiama. Noi sappiamo già che dopo un'ottantina di pagine, nelle quali Giulia, riguardando le sue fotografie, rievoca gli episodi della sua vita e ce li racconta, non so se qualcuno ha cominciato o ha letto questo romanzo, lo sta leggendo, qualcuno mi ha detto che lo sta leggendo. E questo ragazzo, coetaneo del figlio di Giulia, di Michael, tra l'altro ci sarà un rapporto molto particolare tra questi due giovani, non si capisce bene come lo si possa definire, ma leggete questo romanzo che è molto interessante per tanti motivi. Ebbene, ricompare questo giovane per interpretare in fabula la sua parte. E, dopo quel pranzo lui ha mandato dei fiori, ha mandato un biglietto da visita, che la diva Giulia ha messo da parte, non ha quasi che domandato chi fosse, visto che riceve tanti omaggi, leggiamo. Giulia stette un po' in ansia quando Lady Clara lasciò il marito, lasciò Charles. La signora minacciava una causa di divorzio e a Giulia non piaceva affatto l'idea di essere tirata in ballo. Per due o tre settimane fu sulle spine. Decise di non dire niente a Michael finché non fosse necessario, e fece bene, perché poi risultò che le minacce miravano soltanto a strappare all'innocente marito un assegno più sostanzioso. Con Charles Giulia destreggiò a meraviglia, era inteso fra loro che, dato il suo grande amore per Michael, una relazione intima era fuori discussione. Ma quanto al resto, Charles per lei era tutto, suo amico, il suo consigliere, il suo confidente, l'uomo su cui contare nel momento del bisogno, in cui trovare conforto dopo una delusione. Le cose divennero un poco più difficili quando Charles, con la sua acuta sensibilità, si accorse che lei non amava più Michael. Giulia allora dovette muoversi con molto tatto, non che si facesse scrupolo di diventare la sua amante. Se Charles fosse stato un attore che l'amava tanto e da tanto tempo, non avrebbe esitato ad andarci a letto, quantomeno per gentilezza. Semplicemente non le piaceva, gli era molto affezionata, ma era così elegante, così educato, così colto, questo non le piaceva. Come amante non riusciva a immaginarselo. Sarebbe stato come andare a letto con uno gendarme, con un bene culturale. E il suo amore per l'arte suscitava in lei un vago moto di scherno. Dopotutto lei era la creatrice e lui, alla fin fine, solo il pubblico. Charles voleva che fuggissero insieme, avrebbero comprato una villa a Sorrento, nel golfo di Napoli. Buon mamma molto in casa, una villa con un grande giardino, e avrebbe avuto un panfilo per passare lunghe giornate sul bel mare violetto. Amore, arte, bellezza e addio felicemente al mondo. Povero scemo, pensava Giulia, come se volessi rinunciare alla mia carriera per andare a seppellire in qualche buco in Italia. Convinse Charles che aveva dei doveri verso Michael, e poi c'era il bambino, non poteva farlo crescere col peso sulla sua giovane vita di una madre dissoluta. Arancetti o no, in quella bella villa italiana lei non avrebbe avuto un attimo di pace, tormentata dal pensiero dell'infelicità di Michael e del suo bimbo affidato a estranei. Non si poteva pensare solo a se stessi, no? Bisognava pensare anche agli altri. Fu molto dolce e materna. A volte suggeriva a Charles di divorziare dalla moglie per sposare una donna a modo. La addolorava tanto che sciupasse la sua vita per lei. Charles le diceva che lei era la sola donna che avesse mai amato e che avrebbe continuato ad amarla fino alla fine. Fare un peccato, diceva Giulia, non di meno teneva gli occhi aperti e se si accorgeva che una donna aveva mira e la pace di Charles, badava a romperle le uova nel paniere. In caso di pericolo non esitava a mostrarsi gelosissima. Tra loro era convenuto da tempo, con tutta la delicatezza, che c'era da aspettarsi dalle buone maniere di lui e dal cuore di lei, non in termini espliciti, ma per cause, accenni e remote allusioni, che se accadeva qualcosa a Michael, a Lady Clara si sarebbe in qualche modo provveduto e loro si sarebbero sposati, ma mai col poteva di ottima salute. Il pranzo in Hill Street quel giorno le era piaciuto molto. La comitiva era ad alto livello. Julia non aveva mai spinto Charles a invitare gli attori o gli autori che gli accadeva di conoscere, e in questa occasione lei era la sola dei presenti che avesse mai dovuto guadagnarsi da vivere. A tavola sedente tra un vecchio ministro grasso, calvo e loquace e un giovane duca che sembrava uno stalliere e che si piccava di conoscere l'argot meglio di un francese. Quando scoprì che Julia parlava il francese, volle assolutamente conversare con lei in questa lingua. Dopo pranzo Julia si lasciò convincere a recitare una tirata della Fedra al modo della Comédie Française, e lo stesso brano come l'avrebbe pronunciato una studentessa inglese dell'Accademia Reale d'Arte Drammatica. Fece morire dalla vita degli invitati e andò via inebriata dal successo. Era una bella giornata di sole, decise di tornare a casa a piedi. Mentre passava tra la folla in Oxford Street, molti la riconobbero e, pur guardando dritto davanti a sé, Julia era consapevole dei loro sguardi. Che noia, non poter andare da nessuna parte senza che si piantino gli occhi addosso. Rallentò un po' col passo. Era proprio una giornata bellissima. Entrò in casa e appena fu dentro sentì squillare il telefono. Prese meccanicamente il ricevitore. Sì, di solito rispondendo camuffava la voce, ma stavolta se ne dimenticò. Miss Lambert? Non so se Miss Lambert è in casa. Chi parla, prego? Disse adottando all'istante un accento dialettale. Il monosillabo l'aveva tradita. Dal filo giunse una risatina. Desideravo solo ringraziarla per la lettera, non doveva disturbarsi. Siete stati così gentili a invitarmi a pranzo e ho pensato di mandarle due fiori. Il suono della voce e le parole le dissero chi era. Era il giovane timido di cui ignorava il nome. Non lo ricordò neppure adesso, pur avendo avuto tra le mani un suo biglietto da visita. L'aveva colpito soltanto l'indirizzo, Tavistock Square. È stato molto carino, rispose, con la sua vera voce. Suppongo che non verrebbe a prendere un tè uno di questi giorni. Che faccia tosta! Non sarebbe andata al tè da una duchessa, la trattava come una ballerina qualsiasi. Era divertente a pensarci. Perché no? Davvero verrebbe? La voce era emozionata. Aveva una voce gradevole. Quando? Di andare a dormire non aveva nessuna voglia quel pomeriggio. Oggi? Ok, capo dall'ufficio. Alle 4:30, 138, Tavistock Square. Carino invitarla a casa sua. Avrebbe potuto proporre qualche posto alla moda dove la gente l'avrebbe guardata con tanto d'occhi. Dimostrava che non gli premeva soltanto di essere visto in sua compagnia. Prese un taxi per Tavistock Square. Era contenta di sé. Stava facendo una buona azione. Che bello per lui negli anni a venire poter raccontare alla moglie e ai figli che Julia Lambert era stata a casa sua a prendere il tè quando lui era solo un impiegatuccio insignificante in uno studio di ragioneria, e lei era stata così spontanea, semplice. Nessuno a sentirla chiacchierare avrebbe immaginato che era la più grande attrice dell'Inghilterra. Se non gli credevano, c'era a provarlo la sua fotografia con tanto di firma e cordiali saluti. Certo, avrebbe detto ridendo, se non fosse stato un ragazzino non avrebbe mai avuto il coraggio di visitarla. Giunta davanti alla casa e pagato il taxi, Julia ricordò d'improvviso che non conosceva il suo nome. Alla cameriera che veniva ad aprire non avrebbe saputo di chi chiedere, ma cercando il pannello vide che ce n'erano 8, 2 a 2 su 4 file, e accanto a ciascuno un biglietto da visita o un nome scritto a penna su un pezzo di carta. Era una vecchia casa che era stata suddivisa in appartamenti. Si mise a leggere i nomi, sperando senza convinzione che uno di essi le ricordasse qualcosa, quando la porta si aprì e si trovò davanti il giovane. L'ho vista arrivare e sono corso giù, sul terzo piano, purtroppo. Spero non le secchi. Ma no, certo. Salì le scale prime di passatoia e raggiunse il terzo pianerottolo un po' sfiatata. Lui era venuto su svelto come un capretto e non era affatto il caso di chiedergli di rallentare il passo. La stanza in cui fu introdotta era abbastanza grande, ma era edata miseramente. Sul tavolo si era un piatto di pasticcini, due tazze, una zuccheriera, una lattiera di terracotta ultra economica. Si accomodi, dice Giovanni, l'acqua sta per bollire, un momento solo, ho un fornello a gas in bagno. La lasciò e Giulia si guardò attorno, meschinello, deve essere povero in canna. La stanza le ricordava certi alloggi dove aveva abitato agli albori della sua carriera. Notò i patetici tentativi di nascondere che il salotto, forse manca il lì, serviva anche da camera da letto. Era evidente che la notte lui dormiva sul divano contro il muro. Nell'immaginazione gli anni le scivolarono via e si sentì stranamente ringiovanita. Quanto si erano divertiti in stanze molto simili e che fussero i suoi pranzi fantastici, cose in sacchetti di carta, uova al bacon fritte su un fornello a gas. Il giovane tornò col tè in una teiera marrone, Giulia mangiò del pan di Spagna ricoperto di glassa rosa, una cosa che non faceva da anni, forse invece di acci deve essere unito. Il tè di Sido, molto forte, con latte e zucchero, la riportò a giorni che credeva di aver dimenticato. Si rivide giovane, l'oscura attrice in erba, una sensazione deliziosa, occorreva un gesto e gliene venne in mente uno soltanto. Si tolse il cappello e diede una crollata ai capelli. Parlarono, lui sembrava timido, molto più timido di come era sembrato al telefono, naturale adesso che lei era lì, doveva sentirsi soggiogato, cercò di metterlo a suo agio, le raccontò dove abitavano i suoi genitori, che suo padre era procuratore legale, che aveva abitato con loro fino all'ultimo anno di tirocinio e poi era venuto via per desiderio di indipendenza e aveva affittato questo appartamentino. Stava studiando per l'esame finale, parlarono di teatro, le disse che all'età di 12 anni aveva visto tutte le sue rappresentazioni e che una volta, 14enne, l'aveva aspettata davanti all'ingresso degli artisti e le aveva chiesto di firmare il suo album di autografi. Era carino, con quegli occhi azzurri e i capelli castano chiaro, peccati che le impomatasse a quel modo. Aveva la pelle bianca, un colorito un po' acceso. Giulia si domandò se non fosse malato di tifo. Il vestito era di poco prezzo, ma lo portava bene e questo le piacque e aveva un'aria straordinariamente pulita. Gli chiese perché avesse scelto Tavistock Square. Era centrale, le spiegò, e lui amava gli alberi. Dalla finestra la vista era bellissima. Lei si alzò per guardare, era un buon pretesto per muoversi, poi si sarebbe messo il cappello e lo avrebbe salutato. Sì, è incantevole veramente. È così Londra, dette allegria. Dicendolo, si girò verso di lui, che le stava accanto. Egli le mise un braccio intorno alla vita e la baciò sulla bocca. Giulia restò così sbalordita che non pensò nemmeno di reagire. Le sue labbra erano morbide e c'era in lui un profumo di giovinezza delizioso, a dire il vero. Ma quel che stava facendo era assurdo. Come ci fermiamo ora? Ci fermiamo ora, che sta per entrare in gioco un espediente narrativo tipico dello stile epigrammatico. Bisognerebbe continuare. Beh, continuate voi a leggere questo romanzo. Qualcuno l'ha già finito, non so perché. No, non si può dire come va a finire. E si legge per voi. Ci fermiamo intanto perché intanto sono molte le cose da fare in questo itinerario e quindi andate avanti voi nella lettura. Questo romanzo merita di essere letto, possiede un testo dotato di un'ironia e di una leggerezza che invitano a riflettere soprattutto sul complesso tema sempre attuale della disposizione alla finzione. E poi, dopo aver letto questo testo, potete anche, collegandovi alla rete, informarvi sugli sviluppi cinematografici di questo romanzo e vedere i film, perché il remake di questo film sono molti. L'ultimo, La Diva Giulia, nel 2004, e credo che abbia anche avuto dei premi, perché è un film. Adesso torniamo su tutte le opere di Mom sono da leggere, e anche i film tratti dalle sue opere sono da vedere, perché è lui che ha curato le sceneggiature, quindi è molto abile a farlo. E abbiamo ribadito che nell'età dei Flavi la tradizione orfico-dionisiaca, che ha investito tutto il bacino del Mediterraneo nel corso dell'età antica, dal VI secolo avanti Cristo, riemerge nella letteratura latina in modo provocatorio attraverso i testi dei libretti delle pantomime, delle sature saltiche, che sono scritti con lo stile epigrammatico. E nel glossario dello stile epigrammatico ha un ruolo fondamentale, come sapete, dall'itinerario della scorsa settimana, il termine fascino, tanto sotto l'aspetto grottesco e osceno, quando il termine fascinum rappresenta il fallo di Priapo, Priapo è una delle maschere con cui si ripropone la figura di Dioniso, quanto secondo la seconda riflessione di Saffo, cioè quando il termine fascinum richiama il concetto della brosinè, cioè la manifestazione della delicatezza, dello splendore, della grazia e del gusto. Credo sia necessario ripetere brevemente quali sono i caratteri della cultura orfico-dionisiaca, perché condizionano il pensiero dell'età tardo-antica e perché con questi caratteri ha dovuto fare i conti la dottrina e l'ortodossia del cristianesimo. E guardate sul punto 1 del repertorio, la cultura orfico-dionisiaca si basa su tre elementi fondamentali che tuttora fanno parte della nostra cultura, perché l'ortodossia cristiana li ha portati con sé, diciamo, no? Il primo elemento mette in evidenza che ogni essere umano possiede un'anima e quindi in lui c'è un principio eterno, esistente prima della nascita e che sopravvive alla morte, e il cristianesimo ha fatto proprio questo concetto e lo ha inserito nella sua dottrina, e studieremo come, guardate che tutta la filosofia medievale è impostata per buona parte su questo tema, che è quello di di trasformare l'anima ortico-dionisiaca in un concetto cristiano, ed questo è stato fatto con grande abilità, con l'uso di tutta una serie di procedimenti che costituiscono uno dei temi fondamentali della filosofia medievale, ma quindi il prossimo anno, il prossimo viaggio, prossimi viaggi, che continueremo a viaggiare. A sua volta la tradizione orfico-dionisiaca ha fatto propria, guardate, circa 2500 anni fa, al tempo dell'età chiave della storia, la teoria indiana dei libri dei Veda, perché questa concezione è ancora più antica della tradizione orfico-dionisiaca. Libri dei Veda in sanscrito vuol dire sapienza, i libri dei Veda sono i libri della sapienza che hanno poi generato, abbiamo studiato, ricordate, qualche decennio fa questi temi, no? durante i nostri viaggi nell'età chiave della storia, generatori dell'induismo, del buddismo, dove l'anima, in sanscrito Atman, è una scintilla, una goccia dell'essere, del Brahma, presente in ogni persona. Quindi compito di ogni persona è quello di favorire il ritorno dell'Atman, dell'anima, nella sua sede, nella sua casa, cioè in seno al Brahma, attraverso la teoria della reincarnazione o metempsicosi. Teoria sviluppata poi in termini occidentali e Erodoto è stato nostro compagno di viaggio, penso che ve lo ricordiate, che era in viaggio, no? In questi viaggi insieme ad Erodoto, su quella nave famosa. Erodoto ci ha insegnato che l'Asia e l'Europa sono unite, il concetto di Eurasia viene fuori dalle storie di Erodoto. Ebbene, questo concetto della metempsicosi è stato ripreso dalla scuola pitagorica. Lo diciamo perché, guardate, nel primo secolo e adesso anche in questo momento noi ci troviamo nel territorio dell'età tardo-antica, si assiste alla rifioritura del pensiero pitagorico sul territorio delle Cumene, e naturalmente ce ne occuperemo. secondo cui l'anima, la metempsicosi, lascia il corpo alla morte dell'individuo ed entra, dopo breve tempo, in un altro corpo, cercando di migliorare via via la sua posizione in funzione dell'ascesa per il ricongiungimento con l'essere. Guardate, in greco da questa idea emerge la parola logos, concetto che penetra nel canto antico, nella letteratura dei Vangeli, e studieremo tra un po' questo, primavera, allora, questo avvenimento culturale. Il secondo elemento su cui si basa, quindi l'anima con queste caratteristiche nella cultura orfico-dionisiaca, su cui si basa il secondo elemento, su cui si basa la cultura orfico-dionisiaca, è rappresentato dal dualismo tra anima e corpo. Due principi diversi in contrasto tra loro, in cui il corpo viene considerato la prigione dell'anima e l'anima deve tendere a liberarsi da questo vincolo materiale. Guardate, con questo dualismo l'ortodossia cristiana deve proprio fare i conti, e naturalmente vedremo come farà i conti con questo dualismo, perché è chiaro che la dottrina, l'ortodossia cristiana parla della risurrezione della carne, della risurrezione della materia, cioè, e quindi dà alla materia un valore positivo che la cultura greca non possiede, quindi sul territorio tardo antico ci sarà una mediazione, poi invece dello scontro la corrente conciliativa sarà molto abile ad usare la mediazione, perché lo scontro non serve mai a nulla, cioè serve per radicalizzare le posizioni, per cui non si conclude nulla. I fondamentalismi che il cristianesimo coltiverà al suo interno saranno tutti fortemente negativi. E l'ortodossia sarà la tendenza conciliativa che invece la costruisce, no? Utilizzando mediazioni culturali. E qui c'era da conciliare qualche cosa di veramente alternativo, l'anima e il corpo. Ora, di solito non ci si pensa mai, non lo si studia mai questo tema, si va a studiare anche la filosofia medievale senza tener conto che insomma, alla base c'è questo dualismo, per cui si danno per scontati determinati azioni, no? Non è così. E il terzo elemento su cui si basa la cultura orfico-dionisiaca prevede che dopo la morte del corpo l'anima si sottoponga ad un giudizio. E guardate, il concetto del giudizio è un concetto interculturale, no? Perché questo concetto lo troviamo tanto nei libri dei Veda quanto nel grande apparato dell'Antico Testamento. E quindi, e poi lo troveremo anche nella letteratura dei Vangeli. E ci possa essere il castigo con una nuova vita da vivere, una nuova reincarnazione, oppure il premio, che consiste nella liberazione dal ciclo delle incarnazioni, nella liberazione dalla materia con il ritorno alla dimensione originaria dello spirito. Ora, per arrivare al premio è necessaria una forte tensione etica, cioè voler fare il bene, coltivando ideali di vita basati sull'armonia, sulla concordia, sulla euritmia, che è il senso delle proporzioni in greco, significa questo termine. E questi termini indicano le componenti costitutive della figura del dio Apollo, che rappresenta l'elemento luminoso della tradizione orfico-ellenica. Ricordate, abbiamo incontrato questa figura, questo personaggio. Ma nella cultura orfico-dionisiaca c'è qualcosa di più complesso, perché la realtà non è prevalentemente luminosa, apollinea, e in essa non si manifestano soltanto le buone qualità di Apollo. Cioè nel crogiuolo dell'esistenza emergono soprattutto le qualità di Diofilo e di Orfeo, che sono due figure che si identificano, due facce, una più arcaica, una più recente, della stessa medaglia. Dioniso e Orfeo sono figure mitiche, i protagonisti di un vastissimo repertorio di racconti che in questi anni abbiamo studiato con sistematicità, dedicando a questo tema molti itinerari, no? Ricordate? I quali esprimono l'inquietudine, il turbamento, il tormento esistenziale, al centro della tradizione ortico-dionisiaca, che si connota come una vera e propria religione, c'è un mistero. C'è l'enigma della morte, del trionfo della morte e della risurrezione, della speranza della risurrezione. Questo facilita, questo è un passepartout per poi per la predicazione della buona notizia della risurrezione da parte di quei discepoli, da parte di Paolo di Tarso, che predicano l'anastasia, la risurrezione del corpo. Ma la cultura orfico-dionisiaca elabora una dottrina che ha una forte valenza consolatoria, per cui invita a credere che qualcosa dell'essere umano non muore e si trasforma, come avviene nei cicli della natura, no? La natura muore, poi rinasce. Il cristianesimo trova quindi un punto d'appoggio, no? In questo tipo di pensiero. Tutti conosciamo, lo abbiamo studiato e ristudiato nei nostri percorsi, il famosissimo mito di Orfeo, che è un racconto simbolico usato da molti intellettuali per costruire soprattutto oggetti letterari. La versione più accreditata del mito di Orfeo e di Euridice, tradotta in versi latini, è quella data da Ovidio nel libro decimo delle Metamorfosi, un'opera della quale insieme a pochissime altre istituzioni abbiamo anche celebrato i 2000 anni, vi ricordate, forse qualcuno c'era, forse c'è la parte. Sì. E adesso, persino la Nazione ha citato questo avvenimento, che noi abbiamo ricordato i 2000 anni, in modo un po' ironico. Adesso non rileggiamo questi versi, ma perché li abbiamo letti e riletti più volte, li trovate qui, ma ripetiamo brevemente, se qualcuno non lo ricordasse, ma quando si studia il ripasso è un'azione fondamentale da fare, è un momento necessario. Ripetiamo brevemente le linee generali della narrazione del mito di Orfeo. Orfeo sposa Euridice, lo sapete, la quale poco tempo dopo le nozze muore. Orfeo è disperato, decide di tentare la discesa negli inferi per riportarla alla vita. Orfeo è figlio di Apollo e di Calliope, della musa Calliope. Calliope in greco significa dalla bella voce, bella Callas, e Orfeo, la Callas è la voce. Orfeo è un cantautore di talento, dal talento straordinario, e con la musica della sua lira riesce a placare i guardiani infernali, Caronte, Cerbero, e di conseguenza la regina dell'oltretomba, Persefone, affascinata anch'essa dalla musica di Orfeo, permette che Euridice ritorni alla vita, no? Seguendo, ricordate, seguendo il marito sulla via che porta fuori dall'Ade. La regina infernale pone un divieto, no? Lungo il cammino, anche qui c'è un peccato, un racconto di peccato originale, lungo il cammino di ritorno Orfeo non deve girarsi a guardare la sposa. Anche qui cala il buio su uno sguardo d'amore, uno sguardo di sicurezza, uno sguardo di gelosia, uno sguardo di preoccupazione, uno sguardo di possesso. Beh, qui sono state scritte tante di quelle cose intorno a questo racconto, no? È stato interpretato ed è da interpretare, continua a essere interpretato. Lungo la strada Orfeo non resiste alla tentazione, anche qui c'è una tentazione, e non si resiste alla tentazione di dare un'occhiata a Euridice, si volta e si volta per un attimo, ma la perde per sempre. Euridice viene trascinata indietro nell'Ade, e da quel momento Orfeo, disperato, rifiuta l'amore con tutte le donne gli offrono. La sua musica diventa sempre più suadente, distrae anche tutti gli uomini che lo ascoltano incantati e dimenticano i loro doveri coniugali, e allora le donne di Tracia si vendicano, lo catturano, lo fanno a pezzi e lo gettano in mare. Nonostante la fine orribile, Orfeo non muore del tutto. Solo il suo corpo muore, mentre la sua anima, la sua voce, la sua poesia, la sua musica, metteteci quello che volete, l'elenco è lungo, un catalogo, la sua voce avrebbe continuato a cantare per sempre. La sua anima non muore. Questo mito contiene in embrione un inquietante messaggio basato sulla speranza o sull'illusione che possa esistere una possibilità di salvezza eterna. Ora, le figure di Dioniso, di Orfeo, di età antica, dal VI al IV secolo a.C., hanno favorito la nascita di straordinari apparati letterari, dai poeti epici di Omero e di Esiodo, che abbiamo studiato, alle tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide, abbiamo fatto l'intero viaggio nel Tragosto di Dosse, in quel territorio, ricordate, in cui emerge il tema esistenziale dell'inquietudine, un sentimento che vive sull'incontro o sullo scontro tra la speranza e la disperazione. Cioè l'inquietudine nasce, è un sentimento che nasce da questo scontro, lo scontro di queste due situazioni, no? La speranza e la disperazione. L'inquietudine è vigilanza. E la vostra inquietudine, sentimento assai diffuso, da cosa è determinata oggi, a parte l'ingovernabilità? Allora giriamo il discorso. E qual è un fattore di quiete che vi gratifica invece? Perché ci sono fattori anche di gratificazione di quel che ci fanno dimenticare le necessarie inquietudini quotidiane. Scrivete il fattorino in proposito. Il risveglio e la riproposizione della cultura orfico-dionisiaca in età tardo-antica, in cui l'inquietudine, il turbamento, il tormento esistenziale sono fattori all'ordine del giorno, favorisce, come sappiamo, la nascita di una forma di letteratura chiamata priapea. In questo termine, lo sapete, l'abbiamo studiato, deriva dal personaggio di Priapo, che costituisce una maschera con cui si ripropone la figura di Dioniso. Il personaggio di Priapo rappresenta l'aspetto più scurrile della cultura orfico-dionisiaca. Ora, nell'itinerario di una settimana fa, abbiamo imparato che il genere letterario priapeo diventa classico attraverso l'opera di uno scrittore vissuto nell'epoca dei Flavi e nei primi anni dell'epoca successiva ai Flavi, che si chiama Marco Valerio Marziale, la cui opera più importante si intitola I più grandi. Sappiamo che in questa sua opera poetica Marziale, abbiamo studiato, no? Non si limita a giocare con le scandalose allegorie legate alla parola fascinum, intesa come termine per designare il fallo di Priapo, ma utilizza lo strumento dell'oscenità, cioè l'attrattiva verso il linguaggio scurrile, come un richiamo, cioè come uno specchietto per le allodole, cioè in modo da indurre le lettrici e i lettori a riflettere. Cioè, infatti, Marziale, nel testo degli Epigrammi, in realtà vuole esaltare soprattutto le virtù estetiche alle quali lui aspira, che sono la gentilezza, lo splendore, la grazia, il gusto, Alessio Saffo, la cortesia, l'eleganza, la finezza, la distinzione. E in questo caso, quando usa il termine fascinum, fa riferimento, come sappiamo, alla ghirlanda floreale, all'immagine della brosinè, il concetto elaborato nel VI secolo a.C. dalla poetessa Saffo, e quindi invita chi legge a fare una riflessione di carattere estetico e a domandarsi: ma che cos'è l'armonia? È possibile costruire l'armonia? Costruire un mondo armonico? Nella poesia di Marziale troviamo tanto un linguaggio ricco di termini scurrili usati fuori di metafora per nominare oggetti e atti relativi alla sessualità, quanto un linguaggio allegorico che traduce gli stessi oggetti e gli stessi atti in termini poetici. E come esempio, 8 giorni fa abbiamo letto il testo dell'epigramma dove la parola fallo viene sostituita dalla dicitura allegorica il rialzo del tempio di Afrodite, no? Che ha una notevole rilevanza estetica, ma a questo proposito viene spontaneo domandarsi che differenza ci sia. Non è forse una forma di ipocrisia velare con una metafora, per quanto poetica possa essere, un termine che nomina esplicitamente l'oggetto in questione senza vergogna e senza falsi pudori? Ma Marziale, guardate, non condivide questo pensiero, perché per lui la costruzione della metafora poetica, la sapiente tessitura di un linguaggio allegorico, fa parte di una ben precisa presa di posizione ideologica. Cioè, in epoca tardo-antica, chi coltiva la sapienza poetica e filosofica ritiene che il parlare bene, cioè scegliere le parole nell'ambito della poesia secondo forme e contenuti della sapienza poetica, il parlare bene faccia nascere buoni pensieri. Cioè, attenzione, avvicini al logos, con L maiuscola, al sommo bene, il parlare bene, avvicina la parola con la P maiuscola, e faccia crescere la qualità del linguaggio, quindi il gusto estetico. Chi parla bene, pensa bene, e questo processo, questo investimento in intelligenza, favorisce il miglioramento della qualità della vita, il senso etico. E poi questi termini sono stati, vengono spesso citati, no? Senza risalire però alle fonti, c'è tutto un itinerario culturale da fare per capire bene questi concetti, se no rimangono semplicemente degli slogan. Ora, non si può fare a meno di ricordare che questo concetto, il creare immagini poetiche, metafore, che possono abbellire e arricchire il pensiero in modo da favorire azioni orientate al bene, è stato in molte occasioni sviluppato nella letteratura contemporanea. Guardate, a questo proposito noi citiamo e proponiamo la lettura o la rilettura di un romanzo che molti di voi conoscono, che si intitola Il postino di Neruda, pubblicato nel 1985, è scritto da Antonio Scarmeta, che è un autore dalla vena filosofica, perché ha insegnato filosofia, nato nel 1940 ad Antofagasta in Cile. Da questo romanzo è stato tratto il film Il postino, l'avrete visto senz'altro, l'ultima interpretazione del compianto Massimo Troisi, che noi commemoriamo anche questa sera, un film che avrete visto senz'altro. Anche se poi la lettura del romanzo è qualcosa di diverso, come sempre, no? Ora, si consiglia la lettura o la rilettura del testo di questo romanzo, perché sviluppa con un linguaggio contemporaneo, con una vena sentimentale anche, un'idea cardine della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Cioè, il protagonista di questo romanzo è un giovane ex pescatore di Sant'Antonio in Cile, che si chiama Mario Jiménez, il quale viene nominato postino nello sperduto villaggio di Isla Negra, lo sapete, con l'incarico di recapitare la posta al solo individuo che riceve corrispondenza in quel luogo, il grande poeta Pablo Neruda. Ora, tra queste due persone, che sono diversissime per cultura e per educazione, ma attratti da una reciproca simpatia, nasce una complicità che dura solo una breve ma intensa stagione, e tra i due si sviluppa una profonda amicizia, quella che Epicuro chiama la filia. Il testo di questo romanzo, che sarebbe piaciuto a Marziale, è insieme allegro e malinconico, comico e austero, ma la tristezza non prende mai il sopravvento. Il vero protagonista di questo racconto è la poesia, è la sapienza poetica. Con la sua capacità di produrre metafore utili per dare un gusto estetico e un senso etico all'esistenza. Quindi Mario e Pablo, C'è anche un personaggio femminile che naturalmente si chiama Beatrice, come si potrebbe chiamare, anche quello è un riferimento preciso alla poesia. E sono due personaggi da romanzo che incarnano i caratteri della sapienza poetica orfica. Cioè Pablo, il poeta famoso, dovrebbe rappresentare Apollo, e Mario, che si rivela poi il vero talento poetico, dovrebbe rappresentare Orfeo e Dioniso. Ma lo scrittore è molto abile a fare me da buon umanista e a far emergere in entrambi i personaggi di volta in volta la figura di Apollo, con la sua razionalità, l'armonia, l'euritmia, e quella di Dioniso e di Orfeo, con l'istinto, la passionalità, il desiderio, l'esaltazione, la sofferenza. Leggiamo due pagine dal Porcino di Neruda per mettere in evidenza, in funzione della didattica e della lettura della scrittura, come l'idea perfezionatasi in età tardo antica che la metafora poetica è utile per favorire lo sviluppo di una testa ben fatta, si è entrata negli ingranaggi della narrativa contemporanea, perché il tema che si parla male, pensa male, agisce peggio, continua ad essere di attualità, purtroppo. E poi c'è anche un intreccio filologico che noi vogliamo mettere in evidenza, perché come al solito non c'è nessuna operazione culturale che possa nascere dal nulla. Vediamo dal Porcino di Neruda. Cresciuto tra pescatori, il giovane Mario Jiménez non sospettava che nella posta di quel giorno ci sarebbe stato un amo con cui avrebbe catturato il poeta. Appena gli ebbe consegnato il pacco, il poeta individuò con meridiana precisione una lettera che si diede a lacerare sotto i suoi occhi. Quella condotta inedita, incompatibile con la serenità e la discrezione del vate, incoraggiò il postino ad avviare un interrogatorio, e perché non dirlo, un'amicizia. Perché apre quella lettera prima delle altre? Perché viene dalla Svezia. E cosa di speciale la Svezia, a parte le svedesi? Anche se possedeva un paio di palpebre inamovibili di Pablo Neruda, non riuscì a tenerle ferme. Il premio Nobel per la letteratura, figliuolo. Glielo daranno? Se me lo danno non lo rifiuto. E quanti soldi sono? Il poeta, che era già arrivato al nocciolo della missiva, disse senza enfasi: $150.250 e 50 centesimi, pensò Mario, ma il suo istinto represse il docile impertinenza e domandò invece, nella maniera più gentile: e allora, le danno il premio Nobel? Può darsi, ma quest'anno ci sono candidati con maggiori probabilità. Perché? Perché hanno scritto grandi opere. E le altre lettere? Le leggerò dopo, sospirò il vate. Mario, che presentiva la fine del dialogo, fu preso da un'inquietudine così assoluta di fronte all'incombente assenza, quella del suo prediletto e unico cliente, che costrinse il poeta a domandargli: che cosa stai pensando? A quello che diranno le altre lettere, saranno d'amore? Il robusto vate tossì: guarda che io sono sposato, che non si senta Matilde. Scusi, non parlo. Neruda si frugò in tasca e ne estrasse un biglietto del rosso più che regolare. Il postino disse grazie, angosciato, non tanto per la somma, ma quanto per l'imminente congedo. Con la stessa tristezza parve immobilizzarlo al punto da allarmare il poeta, che si accingeva a rientrare e che non poté fare a meno di interessarsi ad una staticità così ostinata. Che ti succede? Te ne stai lì ritto come un palo. Mario torse il collo e cercò gli occhi del poeta dal basso, inchiodato come una lancia, no, immobile come la torre degli scacchi, più quieto di un gatto di porcellana. Neruda abbandonò la maniglia del portone e si accarezzò il mento. Mario Jiménez, oltre a odi elementari, ho scritto libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponga a questo tipo di paragoni e metafore. Don Pablo? Metafore, diamine. E cosa sarebbero? Il poeta posò una mano sulla spalla del ragazzo. Per spiegartelo, più o meno confusamente, sono modi di dire una cosa paragonandola con un'altra. Vi faccio un esempio. Neruda guardò l'orologio e sospirò. Beh, quando dici che il cielo sta piangendo, cos'è che vuoi dire? Senti, che sta piovendo, no? Ebbene, questa è una metafora. E perché se una cosa è così semplice ha un nome così complicato? Perché gli uomini non hanno nulla a che vedere con la semplicità e la complessità delle cose. Secondo la sua teoria, una cosa piccola che vola non dovrebbe avere un nome lungo come farfalla. Pensa che elefante ha lo stesso numero di lettere di farfalla ed è molto più grande e non vola, concluse Neruda esausto. Con un ultimo scampolo di energia gli indicò la rotta per la caletta, ma il postino ebbe la baldanza di dire: cazzo, come mi piacerebbe essere poeta. Signor Dio, in Cile sono tutti poeti. È più originale che continui a fare il postino, almeno cammini molto e non ingrassi. In Cile noi poeti siamo tutti obesi. Neruda impugnò di nuovo la maniglia della porta e si accinge a entrare quando Mario, guardando il volo di un uccello invisibile, disse: però se fossi poeta potrei dire quello che voglio. E che cos'è che vuoi dire? Il problema è proprio questo. Siccome non sono poeta, non lo so dire. Il vate aggrottò le sopracciglia. Mario, Don Pablo, sto per salutarti e chiudere la porta. Sì, Don Pablo, a domani, a domani. Neruda passò gli occhi sul resto delle lettere, poi chiuse il portone. Il postino studiava le nuvole con le braccia incrociate sul petto. Gli si accostò e gli batté la spalla con il dito. Senza mutare posizione, il ragazzo rimase a guardarlo. Ho riaperto perché sospettavo che tu fossi ancora qui. È che stavo pensando. Neruda strinse tra le dita il gomito del postino e lo condusse con fermezza fino al lampione a cui aveva appoggiato la bicicletta. E per pensare rimani fermo? Vuoi diventare poeta? Comincia a pensare camminando. O sei come John Wayne che non riusciva a camminare e a masticare una gomma nello stesso tempo. E ora te ne vai alla caletta pedalando lungo la spiaggia mentre osservi il movimento del mare, puoi metterti a inventare metafore. Ti faccio un esempio. Ascolta questa poesia. Qui nell'isola il mare è quanto mare, esce da sé a ogni istante, dice di no, dice di sì in azzurro, in schiuma, in galoppo, dice di no, non può stare tranquillo, mi chiamo mare, ripete appiccicandosi a una pietra senza riuscire a convincerla. Allora con sette lingue verdi, di sette tigre verdi, di sette cani verdi, di sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inibisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Fece una pausa, soddisfatto. Che te ne pare? Strano. Strano. Sei un critico severo. No, Don Pablo, non è la poesia che è strana. Strano è come io mi sentivo mentre lei recitava la poesia. Io, caro Mario, devi svegliarti un po', perché non posso passare tutta la mattina ad ascoltare le sue chiacchiere. Come posso spiegarmi? Quando lei recitava la poesia, le parole andavano di qua e di là, come il mare, allora. Sì, ecco, si muovevano come il mare. E questo è il ritmo. E mi sentivo strano, perché con tutto quel movimento mi veniva il mal di mare. Mal di mare. Certo, ero come una barca cullata dalle sue parole. Le papere del poeta si scrollarono lentamente, come una barca cullata dalle mie parole. Sicuro. Lo sai che cosa hai fatto, Mario? Che cosa? Una metafora. Però non vale, perché mi è venuta così, per caso. Non c'è immagine che non sia casuale, figliolo. Mario si portò la mano al cuore e cercò di controllare una prepotente palpitazione che gli era salita fino alla lingua e lottava per esplodere tra i denti. Arrestò il passo e, roteando dito impertinente a pochi centimetri dal naso del più illustre cliente, disse: lei crede che tutto il mondo, voglio dire tutto il mondo, con il vento, i mari, gli alberi, le montagne, il fuoco, gli animali, le case, i deserti, le piogge, adesso puoi già dire eccetera, di eccetera, lei crede che il mondo intero sia la metafora di qualcosa? Neruda spalancò la bocca e il suo mento robusto parve staccarsi dal volto. È una stronzata quello che ho domandato, Don Pablo? No, davvero. Perché ha fatto quella faccia così strana? No, il fatto è che mi sono messo a pensare. Pavetto con un gesto della mano mi stretto immaginario, si tirò sui pantaloni molli e trafiggendo così al petto del giovane disse: senti Mario, facciamo un patto. Adesso io me ne vado in cucina, mi preparo un omelette e zanzarine per meditare sulla tua domanda e domani ti do il mio parere. Sul serio, non parlo. Sul serio, sì, a domani. Tornò verso casa e giunto sulla soglia si appoggiò alla porta, incrociò pazientemente le braccia. Non entra? Mi gridò Mario. Ma no, stavolta aspetto che tu te ne vada. Il postino scostò la bicicletta dal lampione, fece suonare vigilante il campanello e con un sorriso tanto ampio da abbracciare poeta e dintorni disse: arrivederci Don Pablo, arrivederci ragazzo. Beh, dite anche voi un arrivederci a questo testo, leggetelo o rileggetelo, è un libro che potete trovare facilmente in biblioteca. C'è un motivo per cui abbiamo letto queste due pagine, ve l'ho detto, c'è un intreccio filologico che dobbiamo dipanare tra un po', perché oltre alla sapienza poetica c'è anche una sapienza di tipo filosofico. Cioè, l'investimento di intelligenza che fa Marziale per promuovere la sapienza poetica e filosofica consiste in un esercizio che comporta non solo il rinnovamento di un linguaggio di bassa qualità, ma prevede un cambiamento di mentalità orientato verso una diversa visione del mondo. Dalla limitata e arcaica ottica priapea all'ampia ed evoluta visione ambrosinea. Dove porta questa affermazione? Ogni persona, scrive sconsolato Marziale coltiva il pensiero del pessimismo riflessivo, tipico dell'età tardo-antica. Ogni persona, scrive Marziale, aspira senz'altro al fascinum ambrosineo, dato dalle virtù estetiche che rendono più bella e qualitativamente migliore la vita, ma poi, soprattutto per responsabilità personale, lui se ne assume la responsabilità e invita chi legge a prendere coscienza di questo fatto. Il destino della persona finisce per essere condizionato soprattutto dal fascinum priapeo, frutto del degrado morale generalizzato, per cui diventa normale la corruzione, la truffa, l'imbroglio, la predisposizione alle ruberie, la corsa all'arricchimento illecito, alla becera ostinazione delle proprie furbizie. Guardate, questo dice Marziale. Cioè, questa situazione schizofrenica dal punto di vista morale genera un'infima qualità della vita e costringe i più sprovveduti e coloro che non vorrebbero comportarsi con questo sistema, scrive Marziale, ad una grama esistenza, cioè a fare una vita grama e a vedere ogni buona intenzione andare in malora. E Marziale qui fa un riferimento di grande attualità. Si dice sempre che poi le buone o le presunte buone intenzioni finiscono in malora. La vita agra e la malora, guardate, questi termini non li aveva ancora usati nessuno nella letteratura latina con questo realismo e con questa incisività come Marziale. La vita grama e la malora, secondo il pensiero di Marziale, sono due situazioni determinate da un fenomeno di alienazione prodotto dall'ingiustizia sociale che le persone sono costrette a subire senza essere capaci di reagire per viltà, per ignavia, per paura, per disattenzione, per pigrizia, per indolenza, per poltroneria, per noncuranza, per negligenza, per ignoranza. E che uso fa Marziale negli epigrammi di questi termini significativi? La vita agra e la malora, malum in latino. Beh, una serie di aggettivi messi insieme con questa parola. Beh, facciamo un esempio leggendo tre componimenti epigrammatici in cui Marziale invita i suoi interlocutori a reagire, a prendere coscienza nei confronti di una crisi che spinge le persone verso la pigrizia mentale. C'è una situazione che molti secoli dopo verrà chiamata alienazione, uno strumento che ancora oggi serve per distrarre i cittadini e i cittadini, a volte dalle manifatte del potere, a volte dalle furbizie del potere stesso. Dal libro quinto degli epigrammi, qui cita un personaggio che si chiama Postumo, che è un personaggio metaforico, ma domani mi dici sempre che vivrai domani, Postumo, ma dimmi Postumo, questo domani quando arriva? Dov'è questo domani? È lontano, dove si trova? Si nasconde forse tra i parti, tra gli armeni? Ormai questo domani agli anni di Nestore e di Priamo, tutti quasi 60. Quanto costa, dimmelo, questo domani? Vivrai domani? Vivere oggi, postumo, è già tardi. Il vero saggio, postumo, è vissuto ieri. Vuoi dirmi, postumo, che oggi è vita agra per tutti, ma oggi non è altro che il domani di ieri. Questo postumo, il domani ti aspetti. Dal libro nono. Aveva detto un tempo Marco Tullio, conosciamo Marco Tullio, no? L'abbiamo incontrato lo scorso anno, abbiamo partecipato alla sua morte dove ha perso la testa, ricordate? Marco Tullio diceva o tempora o mores, che brutti tempi, che brutti comportamenti. Aveva detto un tempo Marco Tullio, o tempora o mores, quando Capilina preparava lenti a sua congiura, quando il genero e il suocero correvano alle armi crudeli, quando la terra triste era bagnata dal sangue dei concittadini. E perché tu dici adesso o tempora o mores ceciliano, altro personaggio metaforico, forse che di potere, senatore, forse che non ti piace la situazione attuale, i capi sono tranquilli, hanno la pancia piena, nessuno va fatto per le spade, e tu non appartieni forse alla categoria dei capi ceciliano? Non sono i nostri mores a rendere cupi i tuoi tempora, ceciliano. La colpa è dei tuoi mores se va tutto come allora alla malora, quando Marco Tullio ha perso la testa, pancia vuota ancora. Dal libro primo. Giulio, tu sei il più caro di tutti i miei amici. Se la parola data, se i vecchi giuramenti hanno un valore, guarda che i 60 anni ti sono ormai vicini e i giorni che ti restano da vivere non sono molti e fai male a rimandare ciò che forse un giorno ti vedrai negare. Solo il tuo passato ti appartiene. In avvenire ti aspetta una catena di dolori e di fatiche. Credimi, il saggio non dice vivrò. Vivere domani è tardi, devi vivere ora anche se la vita è agra e se ti sembra che tutto vada alla malora. E con l'uso di questi termini, vedete, la vita agra e la malora, Marziale allude al fatto che servirebbe un sistema educativo capace di formare una classe dirigente non corrotta, capace di curare le piaghe, di sanare i guasti che rendono difficile la vita di molte persone. La vita agra crea una situazione sociale, dà origine a un vero e proprio concetto antropologico che ha preso il nome di malora. Cioè, guardate, un concetto che rafforza e favorisce lo sviluppo di una tendenza filosofica di stampo pessimistico. Pessimismo tipico dell'età tardo-antica contiene anche questo termine, naturalmente, vita agra e malora. E sui temi altamente evocativi della vita agra e della malora ritorneremo strada facendo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Questa tendenza filosofica di stampo pessimista fa riflettere Marziale, così come tutti gli autori classici, sul fatto che la formazione della persona debba privilegiare l'educazione morale prima che la competenza politica. Non ci può essere competenza politica, necessaria competenza di governo, senza pertinenza morale, dice Marziale. Marziale pensa che sul piano della formazione della persona sarebbe necessario un sistema pedagogico che insegnasse a parlare bene, in modo da educare a pensare bene per poter fare ciò che è giusto per il buon andamento della società. Questa riflessione che Marziale fa in modo implicito è opportuna e difatti a Roma c'è chi il sistema pedagogico cerca di svilupparlo in modo esplicito. E a questo proposito, nel paesaggio intellettuale dell'età dei Flavi, al quale siamo di fronte, abita un personaggio che ci ha provato a sviluppare il tema pedagogico e che si chiama Marco Fabio Quintiliano e che la settimana scorsa, alla fine del nostro itinerario, abbiamo detto che avremmo incontrato un personaggio che si pone questo tema. Chi è Quintiliano, che tutti abbiamo sentito nominare, e perché l'incontro con questo personaggio significativo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Marco Fabio Quintiliano è un maestro, è un teorico dell'eloquenza, quindi il suo impegno intellettuale è rivolto a far sì che la persona impari a parlare bene. Attenzione, parlare bene, cioè acquisisca una competenza in modo da esprimersi in modo chiaro secondo l'eredità lasciata da Cicerone. Attenzione, che eredità! Marco Tullio, l'abbiamo sentito citare prima da Marziale, lo abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, in quanto oratore, è artefice di uno stile che è stato chiamato della rotunditas, la rotondità, cioè che consiste nell'enunciare, nello scrivere i propri pensieri con frasi ampie, ben costruite, in modo che i periodi assumano metaforicamente la regolarità, la rotunditas della più calibrata delle figure solide, la sfera. E la sfera rotola, che è un discorso che deve rotolare bene. Quintiliano vuole costruire un metodo eloquente, per insegnare a parlare e a scrivere con meravigliosa piacevolezza, mire iocunditatis, con luminosissima eleganza, clarissimi candoris, e con uno stile ampio e pastoso, actea ubertas. Ciò che sappiamo della vita di Quintiliano lo conosciamo tanto dagli accenni che lui fa su di sé contenuti nel testo della sua opera, quanto dalle testimonianze di Marziale e poi dalle notizie che ci ha fornito il solito Gerolamo, il nostro informatore, nella sua cronaca, scritta nel IV secolo. Anche Quintiliano, come Seneca, come Lucano, come Marziale, come molti altri personaggi significativi, è nato nella penisola iberica. E vedete, in età tardo antica, la penisola iberica è stata una fucina di teste pensanti. Ed è per questo motivo che Paolo di Tarso vorrebbe fare un viaggio da quelle parti. Sì, è probabile. Quintiliano è nato a Calagurris, l'odierna Calahorra, intorno all'anno 35. Guardate, fate una visita a Calahorra, che si trova nel nord-est della penisola iberica ed è situata sul fiume Ebro, quindi un grande parco naturale, possiede antichi monumenti, tra cui la vasta cattedrale rinascimentale con parti gotiche e facciata barocca, quindi un'integrazione culturale interessante. Poi nel museo municipale è conservata la cosiddetta Dama Calagurritana. Andate a scoprire di che cosa si tratta, perché è un oggetto interessante, direbbe la Viva Giulia a proposito di Charles. Con la guida della Spagna e collegandovi alla rete, fate un'escursione a Calahorra, dove ci si ricorda anche del personaggio più illustre al quale questa cittadina ha dato i natali, Marco Fabio Quintiliano, lì se lo ricordano bene, e buon viaggio. Ora, Quintiliano è figlio di un maestro di oratoria che lo porta con sé a Roma in modo che possa completare la sua educazione con il grammatico Regno Palemone e con il rettore Domizio Atro. Quintiliano, terminato gli studi, torna a Calagurris, dove esercita l'attività forense, e dopo la morte di Nerone, durante il periodo, ne abbiamo parlato, dell'anarchia militare 68-69, il generale Galba, che è stato acclamato imperatore, lo assume tra i suoi consiglieri e lo conduce con sé a Roma. Nel 69 termina l'anarchia militare perché Galba viene ucciso, comincia a regnare Tito Flavio Vespasiano, che conosciamo anche, che ha prevalso su tutti i contendenti. Quintiliano a Roma si dedica con successo alla professione di avvocato e di maestro di retorica, e anche Vespasiano lo chiama a collaborare con lui e gli dà un finanziamento a fondo perduto di 100.000 sesterzi perché istituisca la prima cattedra di eloquenza a Roma, e Quintiliano siede su questa cattedra per oltre un ventennio con grande successo, avendo tra i suoi discepoli Plinio il Giovane e probabilmente anche Tacito. Dopo il ritiro dall'insegnamento pubblico, l'imperatore Domiziano gli chiede di curare l'educazione dei suoi nipoti, figli della sorella Flavia Domitilla, e poi Quintiliano dedica gli ultimi anni della sua vita, con Domiziano non va d'accordo, alla composizione di un'importante opera teorica. Quintiliano ha avuto molte soddisfazioni, molti riconoscimenti pubblici, ma è vissuto nell'amarezza, nel lutto. Cioè, ha avuto la sfortuna di perdere la moglie, morta in giovane età, e i suoi figli, morti che erano ancora bambini, quindi rimane solo e vive questa situazione, non riesce ad elaborarlo questo lutto. Quintiliano è morto a Roma nel 96, in breve tempo è stato dimenticato. La sua opera viene riscoperta nel Medioevo e il suo trattato su come debba essere insegnata la retorica e l'eloquenza viene preso a modello per lo studio di queste discipline fino a tutto il Rinascimento. Ora, perché Quintiliano viene dimenticato dopo la sua morte? Guardate, probabilmente ha giocato in suo favore il fatto che lui abbia criticato aspramente Lucio Annaeo Seneca, si sta viaggiando, e ora l'ha fatto la parte, e questo fatto ha dato adito a un'idea sbagliata, come se Quintiliano avesse sostenuto che la filosofia, e Seneca filosofo, il filosofo, cioè il linguaggio con cui vengono presentati e sostenuti i concetti filosofici, possa nuocere alle discipline della retorica e dell'eloquenza. Perché Quintiliano definisce corrotto, tra virgolette, lo stile di Lucio Annaeo Seneca? Beh, per rispondere a questo interrogativo dobbiamo a nostra volta domandarci qual è l'opera per cui Quintiliano è passato alla storia della cultura e che nei secoli futuri è diventato il più importante libro di testo su cui studiare l'eloquenza. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'opera più importante, giunta completa fino a noi, di Quintiliano, si intitola Institutio Oratoria, cioè la formazione dell'oratore, ed è un trattato in 12 libri dedicato all'amico Vittorio Marcello, nel quale l'autore espone i risultati della propria ricerca teorica e della sua lunga esperienza di insegnante. In questo trattato Quintiliano vuole definire la figura dell'oratore ideale e in proposito confeziona una formula: l'oratore deve essere un vir bonus dicendi peritus, cioè un uomo onesto, vir bonus, abile, peritus, dicendi, nel parlare, un uomo onesto. E qui c'è tutto Cicerone, il pensiero di Cicerone. Questa formula era già stata usata da Catone il Censore, ve lo ricordate? Catone il Censore, l'abbiamo incontrato all'inizio del viaggio dello scorso anno, morto nel 149 a.C., per sottolineare la preminenza delle doti morali sugli aspetti più specialistici della disciplina, sostenendo che se una persona non è onesta, anche se in possesso di molte competenze, non potrà essere eloquente. E saprà, non saprà trasformare quindi la parola in buone pratiche, combinerà sicuramente dei guai. E Quintiliano inizia a dissertare di eloquenza, riprendendo proprio la massima con cui Catone il Censore sintetizza le sue idee in fatto di retorica: rem bene, verba sequestro. Abbi ben chiaro il concetto e le parole verranno da sé. Attenzione, il concetto viene dal logos, eh? Quindi c'è qualche cosa di metafisico nel concetto che deve essere valorizzato ed onorato. Oltre a Catone il Censore, che è vissuto circa due secoli prima, Quintiliano si richiama soprattutto a Cicerone, che è vissuto circa un secolo prima di lui, si rifà alla sua sistematica capacità di organizzare ed esporre i propri pensieri nell'ambito dell'eloquenza, e da lui muta l'idea della formazione culturale dell'oratore, che deve essere più vasta e completa possibile anche in campo filosofico. Tuttavia Quintiliano, come abbiamo detto, è molto polemico verso Seneca il filosofo, al quale imputa la responsabilità della degenerazione del linguaggio, perché lo stile di Seneca, vessato e nervoso, gli appare l'espressione, sul piano formale, di un'inquietudine della coscienza e di una fragilità del sentire, dannosi soprattutto per i giovani. Guardate, noi lo stile di Seneca lo conosciamo, Seneca lo abbiamo incontrato all'inizio di questo viaggio, ancora qui con noi, e sappiamo che il suo linguaggio, quello delle tragedie e quello di lettere a Lucilio, è veramente innovativo. Lo stile di Seneca è già moderno, e probabilmente, guardate, Quintiliano non ha capito che non c'è uno stile univoco con cui si parla e si scrive. Lui aspira ad uno stile oggettivo ed immutabile, e la sua pretesa è comprensibile, tuttavia non è realistica e neppure auspicabile, perché il linguaggio è sempre in trasformazione. Dobbiamo pensare che sia un bene la pluralità degli stili, no? Purché, e a proposito, dobbiamo ascoltare Quintiliano, lo stile sia davvero espressivo, sia davvero eloquente. Attenzione, perché lo stile sia eloquente, le parole devono diventare buone pratiche. Cioè, l'eloquenza non è qualcosa di teorico, cioè si è eloquenti quando quello che si dice di bene corrisponde a quello che si fa di bene, quello che avviene di bene, se no non c'è l'eloquenza. Attenzione, perché se no si parla a bambera. Ora, la istituzione oratoria, la formazione dell'oratore di Quintiliano risulta un'opera importante, perché in essa l'autore spiega il danno che procura l'attività politica l'aver trascurato l'esercizio dell'eloquenza, che serve per mantenere alto il tasso di onestà nell'animo di chi svolge il ruolo di amministratore. E quindi anche in questo testo troviamo un concetto a noi noto. Quintiliano insegna quanto sia importante apprendere la costruzione di metafore eloquenti, quanto sia importante esercitarsi con buoni maestri nella sapiente tessitura del linguaggio allegorico, perché il parlare bene, cioè la sapiente scelta delle parole e delle frasi, fa nascere buoni pensieri, cioè avvicina al logos, al sommo bene, al supremo pensiero, alla parola veritiera, alle idee di Platone, e fa crescere la qualità del linguaggio, il gusto estetico. Si parla bene, pensa bene, e questo processo, questo investimento di intelligenza favorisce il senso etico e fa crescere il tasso di onestà, fa crescere l'onestum, che è una condizione. Ora, è indispensabile, se no la malora è certa, se no la vita agra è certa. L'eloquenza quindi non è semplicemente una disciplina, ma è una dote che consiste, prima di tutto, afferma Quintiliano, nel saper parlare alla nostra coscienza, perché essa si faccia consapevole di quali sono le virtù a cui fare ricorso per comportarsi correttamente nella vita pubblica. E le virtù che l'eloquenza insegna, le virtù di cui l'eloquenza è fatta, si compone, sono sapienza, la sapienza, ratio societatis et humanitatis, cioè la giustizia, magnitudo animi, cioè la fortezza, e decorum, il decoro, cioè la temperanza, una vita decorosa. Quindi l'eloquenza, afferma Giustiniano, parafrasando Catone e Cicerone, è lo strumento di controllo della ragione sugli istinti fondamentali che abitano nella natura umana e che spingono l'individuo a battere la strada della disonestà. L'eloquenza quindi è lo strumento per acquisire l'attitudine all'onestà. Né la istituzio oratoria, la formazione dell'oratore, Quintiliano affronta il tema dell'educazione a partire dall'infanzia, ed è il primo che comincia a farlo seriamente, a occuparsi di questo tema, il tema dell'educazione dell'infanzia. Le persone vanno educate all'eloquenza fin da piccole, prima nell'ambito familiare, poi in quello della scuola pubblica. Guardate, Quintiliano è un accanito sostenitore della scuola pubblica, ha convinto Vespasiano ad istituire, lui che ha convinto Vespasiano ad istituire il sistema della pubblica istruzione. Le persone vanno educate all'eloquenza con una pedagogia corretta e rispettosa della natura e delle esigenze delle varie età. E a questo tema Quintiliano dedica pagine significative sotto il profilo psicologico. Naturalmente siamo appena all'inizio di questo, poi è logico, ma comincia lì tutta un'evoluzione che poi di grande interesse è l'excursus letterario contenuto nel decimo libro della Istituzio Oratoria. Ora, è lungo da leggere, se no è interessante farlo, in cui Quintiliano elenca, dividendoli per generi, gli autori greci e latini la cui lettura è utile per la formazione dell'oratore. Peraltro in questo excursus si nota la sua predilezione per le opere più recenti, cioè le opere della prima generazione dei classici, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, ricevono l'imprimatur da Quintiliano. Difatti è Quintiliano che si lascia questo catalogo di personaggi come la prima generazione dei classici, no? Dicendoci quali sono le opere classiche, cioè che stanno sul gradino più alto, dalle quali possiamo imparare, educarci, addirittura di queste opere ci possiamo educare. Poi sottolinea l'originalità del genere letterario della satira e formula giudizi critici molto interessanti in campo letterario, giudizi spesso condivisi dalla sensibilità moderna. Ebbene, l'eloquenza, eloquenza significa chiarezza, significa efficacia, significa espressività, significa incisività, sono sinonimi che fanno riferimento ad esperienze diverse. Quindi quale di queste parole, chiarezza, efficacia, espressività, incisività, metterete per prima accanto alla parola eloquenza? Ed è, credetela, non è un esercizio, sempre bisogna fare un piccolo investimento di intelligenza. E ora leggiamo una pagina da Istituzio Oratoria di Quintiliano. Questa pagina ci basta per fare un esercizio significativo che consiste, come abbiamo già anticipato, nel dipanare un interessante intreccio filologico che coinvolge l'opera di Quintiliano e il romanzo Il postino di Neruda, del quale questa sera stiamo facendo, abbiamo letto due pagine non casualmente, no? Non le abbiamo lette a caso, le abbiamo lette perché non sarà difficile individuare l'intreccio lessicale che dobbiamo dipanare. Procediamo quindi a leggere dalla formazione dell'oratore, Istituzio Oratoria, questa pagina. nascita di un figlio i genitori devono agire in modo da farlo diventare una persona dirigente. Molti pensano che la natura abbia accordato a pochissimi individui la facoltà di comprendere i concetti e abbandonano così l'intelletto dei loro bambini alla pigrizia. Hanno torto. Le impressioni più profonde sono quelle che la nostra anima ha ricevuto quando era ancora tenera, e le impressioni che persistono con maggiore ostinazione sono quelle più inutili e più cattive. Il bene si cambia facilmente in male e non c'è altro rimedio che l'azione educativa. Quando mai il vizio si trasforma in virtù? L'unica possibilità di cambiamento è data dall'istruzione. È dunque bene che i bambini non si abituino, anche quando non sanno ancora parlare, ad un linguaggio che essi poi debbano disimparare per apprenderne uno adeguato al conseguimento del bene. Accanto ai genitori, io vorrei avvenisse la maggior parte possibile dell'istruzione, e noi sappiamo per esempio che l'eloquenza dei Gracchi è dovuta soprattutto a Cornelia, la loro madre. I maestri poi io vorrei che fossero veramente istruiti, oppure che si sapesse che non lo sono affatto. Niente è più dannoso di coloro che, avendo qualche rudimento di sapere, sono persuasi erroneamente di essere sapienti. Guarda di fare le affermazioni notevoli che si hanno studiato. Io vorrei che il fanciullo cominciasse a studiare dal greco, perché è nella scienza greca che egli deve essere istruito, poiché è dalla greca che è derivata la nostra latina. Alcuni autori hanno ritenuto che non sia opportuno iniziare gli studi prima dei 7 anni. Pensano che prima di questa età non ci sarebbe il grado di intelligenza necessario per imparare. Ma cosa faranno di meglio i bambini dal momento in cui cominciano a parlare? Dovranno fare pur qualche cosa. E difatti, molti ipocriti sfruttatori li fanno lavorare, procurando loro dalla più tenera età una vita piena di amarezze, una vita agra. Ma dalla nascita ai 7 anni, quante cose imparano i bambini? Certo, occorre evitare che essi, ancora incapaci di amare lo studio, lo prendano in odio. E allora poniamo delle questioni, facciamo gli elogi, in modo che il bambino si compiaccia dei suoi sforzi e ne chieda di maggiori. Quando il fanciullo comincerà a conoscere la forma delle lettere, non sarà inutile che egli le tracci con una certa profondità nelle tavolette. Allora si scriveva sulle tavolette di Gesù, affinché possa seguirne il solco, perché non è cosa indifferente scrivere bene esercitando la ponderazione. Infatti, nei nostri studi, l'esercizio più importante che assicura dei progressi reali e fondati è proprio la scrittura. Essa favorisce il parlar bene, e il parlar bene favorisce la chiarezza del pensiero, e la chiarezza del pensiero favorisce la costruzione delle metafore. Ed è con le metafore che diamo significato al mondo, è con le immagini allegoriche che diamo senso al tutto che ci circonda naturalmente. E questo tutto è la metafora di qualcosa. Il tutto che ci circonda naturalmente è l'immagine del Logos, è la figura del sommo bene che, in quanto depositario della verità, ci addita la via dell'onestà. Chiede Mario al grande poeta, no? Ma tutto il tutto sarà la metafora di qualcosa. Un grande poeta si mette a pensare, perché è un problema. Invece Quintiliano, vedete, fa un discorso metafisico molto preciso. Il tutto è la metafora del logo, è la metafora del sommo bene, e ci dobbiamo credere, dobbiamo realizzarlo qui, quindi il sommo bene, no? Dobbiamo costruire quello che corrisponde all'onestà. Quando il fanciullo sarà affidato agli insegnanti, forse manca una N, ma qualche errore, se no gli insegnanti come lavorano? Agli insegnanti della scuola pubblica, per studiare la retorica e l'eloquenza, deve già aver capito che queste discipline sono gli strumenti di controllo della ragione sugli istinti fondamentali che abitano nella natura umana e che spingono l'individuo a battere la strada della disonestà. Deve essere già chiaro nella sua mente di fanciullo che l'eloquenza è lo strumento per acquisire l'attitudine all'onestà. Di grande attualità questa pagina, poi l'opera di Quintiliano è noiosa anche da leggere, perché lui scende tutta una serie di particolari, di disquisizioni, però alcune pagine sono esemplari. In questa bella pagina si concentrano i principali aspetti su cui abbiamo puntato l'attenzione nel corso dell'itinerario di questa sera, compreso il tema decisamente attuale della denuncia del lavoro minorile, vedete, che perché fa l'italiano come causa di vita agra di malore, i bambini li fate lavorare, voi dite che dobbiamo farli studiare, e quindi quintiliano, le bambine e i bambini dovranno fare pur qualche cosa, difatti molti ipocriti, sfruttatori li fanno lavorare, procurando loro dalla più tenera età una vita piena di amarezze, una vita agra. La vita agra, abbiamo detto, crea una situazione sociale, dà origine a un vero e proprio concetto antropologico che ha preso il nome di malora, e sui temi altamente evocativi della vita agra e della malora ritorneremo la prossima settimana, strada facendo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La pagina che abbiamo letto è veramente istruttiva, ma tuttavia la lettura di Istituzio Oratoria di Quintiliano presenta molte difficoltà, risulta non agevole. Questo non significa che non ci si possa avvicinare a quest'opera che trovate in biblioteca, mentre la lettura o la rilettura del romanzo Il postino di Neruda è un esercizio più semplice e accattivante, proprio perché sulla scia dell'alfabetizzazione culturale e funzionale risulta gratificante riconoscere una serie di elementi, parole chiave e vie cardine, che hanno come corrispettivo il mondo filosofico del Stato antico. E anche Quintiliano si consiglia di fare questo esercizio, perché è certamente lusingato di essere stato citato, se non esplicitamente, da un autore, Antonio Scarmeta, che questi temi se li è studiati da buon conoscitore della cultura classica, per utilizzarli, vedete, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Quintiliano è compiaciuto di essere stato coinvolto letterariamente per poter favorire, nel suo ruolo di maestro, la realizzazione di un investimento di intelligenza. Ora, sui temi della vita agra e della malora ritorneremo la prossima settimana, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché incontreremo un'opera di uno scrittore italiano contemporaneo semisconosciuto, che tuttavia oggi viene considerato un classico della letteratura del Novecento. E questo scrittore non ama essere evocato prima del tempo, è da un carattere piuttosto chiuso, piuttosto scorbutico. Questa volontà va rispettata. E anche i padri apostolici, che sono i rappresentanti più autorevoli della tendenza conciliativa, sono consapevoli che la vita agra e la malora condizionino l'esistenza degli abitanti delle ecumene del primo e del secondo secolo, ma sono convinti che a questa situazione si possa dare un'alternativa con un messaggio di speranza che possa addolcire la vita agra e possa dire, far dire alla buona ora piuttosto che va in malora. Ma questo messaggio, come sappiamo, è relativo ad una buona notizia, alle Uangheron di cui conosciamo il contenuto. Però, guardate, la divulgazione di questa buona notizia espone i diffusori, gli evangelizzatori, alla disubbidienza civile, che spesso costa loro la vita. Vengono accusati di ateismo, di lesa maestà, di concubinaggio, di obiezione di coscienza, di anarchia. Questi sono i reati che subiscono, per i quali gli evangelizzatori spesso subiscono la condanna a morte. Sappiamo che la proclamazione dei valori civili è costata la vita anche a un certo numero di scrittori laici classici: Cicerone, Catone Lucicense, Seneca, Lucano, Petronio, i quali si danno la morte per liberarsi da una vita che la tirannia ha reso di pessima qualità, mentre un certo numero di scrittori evangelici affrontano la morte per guadagnare una vita di migliore qualità. Ed è in linea con questo pensiero che la prossima settimana rincontreremo i padri apostolici. La prossima settimana incontreremo il primo dei padri apostolici, Clemente Romano, il primo papa della storia. Quale momento migliore di questo? Credo che Joseph Ratzinger, che sta seguendo il nostro percorso e ora è più libero per farlo, abbia scelto questo momento perché così nel momento di vacanza della Santa Sede, noi tireremo in ballo Clemente Romano, che ha diretto con grande efficacia il primo momento di quella che poi si è chiamata la diocesi di Roma. Clemente Romano non aveva ancora il titolo di papà, di papa. Chi sono i padri apostolici e che valore hanno le loro opere? Guardate, le opere dei padri apostolici: Clemente Romano, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne costituiscono un tassello fondamentale utile per capire i tratti poetici e filosofici che va assumendo la cultura tardo-antica del secondo e del terzo secolo. Che caratteristiche ha la scuola ellenistica clementina, fondata a Roma da Clemente Romano? E perché questo laboratorio culturale diventa il primo centro studi della cristianità? E perché questo laboratorio, da questo laboratorio culturale vengono fuori opere letterarie, quali opere letterarie, che formano lo strato intellettuale più profondo nel quale mette radici la Chiesa di Roma, destinata ad assumere un ruolo di centralità nella storia del pensiero umano tardo antico e poi medievale? Ora, per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come l'eloquenza, così come la si deve concepire, come la dote dell'eloquenza. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere vagante, per spronarci ad investire l'intelligenza. Marziale ad rimproverarci perché abbiamo votato il voto prima vero, ma